Buongiorno, buongiorno, bentrovati, sono le 8.03, io sono Francesco Borgonovo, siete su Radio Cusano Campus, questo è Calibro 8, stiamo insieme fino alle 9.30, ci occupiamo di un bel po' di cose oggi, intanto dei sacrifici per tutti, lo ha detto ieri il ministro Giorgetti, ovviamente oggi tutti i giornali sono in fibrillazione perché appunto ci aspettano forse più tasse, forse un aumento dell'IRES, che cosa vuol dire sacrifici per tutti, a chi stava parlando il ministro Giorgetti? Stava parlando alle grandi imprese, alle banche che erano lì riunite ad ascoltarlo, stava parlando anche a noi cittadini, quindi ci dobbiamo così cominciare a preoccupare e a preparare all'ennesimo cetriolone. Beh, cerchiamo di capirlo nel corso della puntata, avremo un'esegeta illustre del pensiero di Giorgetti. Io sinceramente i sacrifici penso che ne abbiamo fatti anche abbastanza, quindi mi auguro che la questione sia rivolta a qualcuno che i soldi li ha e magari con le tasse fa un pochino di fatica, magari qualcuno che ha incamerato un po' di extra profitti. In ogni caso su questo tema si litiga molto nel governo e c'è qualcuno che a proposito di litigi ha litigato anche con le istituzioni. Oggi in prima pagina sul Corriere della Sera c'è addirittura un pezzo un po' irrisorio nella rubrica del caffè di Massimo Gramellini su Matteo Bassetti, il professore che abbiamo imparato a conoscere, poi qualcuno dirà nostro malgrado, durante il Covid. Su certi temi, devo dire, sulle libertà individuali è stato uno dei meno insistenti, poi super vaccinista, a favore degli obblighi, per carità, però quando si trattava delle mascherine di altro rispetto a alcuni colleghi è stato un po' più moderato. Cosa succede? Beh, succede che fa una festa il figlio di Bassetti a casa. I vicini, disturbati dal rumore della musica alta, chiamano la polizia. Arrivano le forze dell'ordine, il professor Bassetti si arrabbia, fa un video in cui dice che i vigili urbani sono deboli con i forti e forti con i deboli. E ovviamente si scatena l'ironia perché, insomma, quando uno ha difeso le restrizioni, no, le chiusure, vi ricordate quando c'erano quelli che invitavano a denunciare i vicini che facevano le festicciole in casa, che facevano entrare più persone del dovuto? Ecco, allora qui sembra un costume molto italiano, no? Quando l'autorità e il potere toccano te, immediatamente diventano brutti e cattivi. Quando sei tu dalla parte della ragione, sei quello tutelato, allora va tutto bene. Però su questa vicenda si può fare ovviamente tanta ironia, ma mi interessa poco oggi prendermela con Bassetti. Mi interessa di più ritornare un passettino indietro, proprio a quegli anni lì, no? Quegli anni delle restrizioni, dei lockdown. Oggi sappiamo che un pochino di danni sono stati fatti, anzi un bel po' di danni sono stati fatti. Escono studi a livello internazionale, soprattutto sui lockdown, che mostrano quanto siano stati deleteri, in particolare per le giovani generazioni. E in Italia è partita la commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19, molto annunciata, si aspettava da anni e finalmente è iniziata. Ci sono varie associazioni che verranno sentite, associazioni di vittime, associazioni mediche indipendenti e chissà se tra queste ci saranno anche, dovrebbero esserci, familiari delle vittime del Covid a Bergamo. Cosa succede però? Succede che io ho molto notato in questi anni che i grandi giornali delle questioni Covid si occupavano poco, o meglio, se ne occupavano riportando le affermazioni del governo, riportando quello che dicevano le istituzioni, un po' meno facendosi venire dei dubbi, no? Mettendo il naso fra le righe, cercando di capire se davvero fossero necessarie, no, alcune misure molto, molto drastiche. Adesso improvvisamente i giornali hanno cominciato a pubblicare chat, a pubblicare articoli, no? Il Corriere della Sera ha pubblicato addirittura le chat di chi? Del ministro Speranza, forse? Di Draghi? Di quelli del Comitato Tecnico Scientifico? No, ha pubblicato le chat degli avvocati, di alcuni avvocati che difendono le vittime del Covid di Bergamo. Ora io mi dico, anche qui siamo dalle parti di Bassetti, cioè siamo da quelli che dicono, che si dicono forti, no, con i deboli e deboli con i forti. Quando c'era da parlare dei politici, tutti zitti. Quando c'è da infierire sugli avvocati delle famiglie delle vittime, allora vanno tutti all'attacco. E mi sembra che ci sia un po' un'operazione per nascondere l'operato della commissione Covid, per deviare l'attenzione, per far passare questi avvocati, che sono stati molto critici ovviamente sulla gestione della pandemia, come gente interessata ai soldi, che sfrutta le vittime, insomma, per gettare cattiva luce su tutti coloro che sulla gestione della pandemia ancora oggi hanno dei dubbi. Allora io do il benvenuto questa mattina a uno degli avvocati coinvolti, suo malgrado, Consuelo Locati, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, Consuelo Locati è avvocato, ha seguito ovviamente tutta la vicenda delle vittime del Covid, è finita sul Corriere della Sera perché è stata querelata, insomma, dall'ex portavoce delle vittime. È una vicenda interna che riguarda loro, io manco ci voglio entrare, insomma è una divisione di vedute, succede fra chi ha collaborato. Però il Corriere della Sera ha pubblicato alcune vostre chat in cui voi avvocati delle vittime sostanzialmente vi dite che bisogna chiedere più soldi, no, per le vittime del Covid, cioè avete, vi scambiate dei messaggi e uno, non so se lei o qualcun altro, dice ma no, dobbiamo arrivare a cifre anche di 100-150 mila euro a testa. Lo dico subito, a me sembra tutto normalissimo, il lavoro di un avvocato è quello di far ottenere il maggior risarcimento possibile al suo cliente. Peraltro parliamo di gente che ha perso dei familiari per una pandemia che è stata gestita malissimo, quindi secondo me 100 mila euro sono persino pochi. Io le chiedo, Locati, che cos'è questa operazione qui? Cioè, cominciamo a rendere torbide le acque visto che ha iniziato a lavorare la commissione Covid? Cioè, mi stupiscono questi giornali che attaccano voi, vi vengono a fare le pulci, vi vengono a guardare quanti soldi legittimamente avete chiesto, volevate chiedere come risarcimento per le vittime e poi non hanno mai detto mezza parola invece sulla gestione della pandemia, no? Non sono andati a vedere i soldi che si spendevano, non sono andati a vedere la validità dei numeri. Questa differenza di trattamento mi colpisce un po', lei che dice?
Ma intanto grazie, perché poi io stamattina ho letto anche l'articolo suo di Patrizia Reiter ed è perfetto perché chiarisce esattamente i termini di tutta la questione. Sono d'accordo con lei, il dubbio legittimo nasce, no, nel momento in cui si legge su un Corsera un articolo che dà una non notizia, perché da quando gli avvocati non fanno l'interesse dei propri clienti cercando di ottenere sempre di più nell'interesse esclusivo dei propri clienti, soprattutto quando iniziano, no, vengono intraprese cause di risarcimento del danno. In questo caso ha maggior ragione, stiamo parlando di persone che hanno perso magari anche l'unica fonte di reddito e sono rimaste da sole magari con una pensione di reversibilità veramente depotenziata, da sole con dei figli da crescere e difficoltà a reperire un lavoro. Questo era il senso di quello che noi in questo chat tra colleghi, che anche tra amici, perché non è che tutti gli avvocati non possono essere amici, quindi era il senso di quello che poi ci scambiavamo tra di noi in un momento.
Cioè voi eravate un gruppo, sì, di avvocati che seguivano le vittime del Covid di
che
Bergamo,
tuttora,
cioè i famigli
che è lo stesso team
che
li
seguono
legali.
Tuttora, quindi sono... Ecco, sono anni che andate avanti a seguirle, peraltro mi risulta che andiate, diciamo, in maniera gratuita, nel senso che poi forse prenderete qualcosa dopo, però l'avete fatto, diciamo, sì, come servizio, diciamo, civile, no? Di impegno vostro, sì, civile. Tra l'altro alcuni di voi sono loro stessi parenti di vittime, nel senso che...
Io solo tra avuto, i colleghi, perso. Sono solo io, però sì, d'accordo.
Diciamo è più che sufficiente, no, averne uno, cioè, quindi siete anche emotivamente coinvolti da questa vicenda. Voglio dire, dipingervi come degli squali, no, che vanno a prendere i soldi sulla pelle delle persone mi sembra un po' triste. Però le chiedo questo, le vittime, allora io ricordo che nel, diciamo, secondo anno, no, nel primo anniversario del, sì, dell'arrivo della pandemia, il presidente Mattarella andò a Bergamo e disse bisogna che si faccia giustizia, si faccia chiarezza, si indaghi su che cosa ha provocato tutti questi morti. Ora, a diversi anni di distanza, lì eravamo nel 2020 o 2021, non ricordo quando avvenne
28 giugno 2020.
Ecco. Perfetto, 28 giugno 2020, quindi erano, insomma, un po' di mesi dopo la prima ondata, ecco, a distanza dalla prima ondata che provocò così tanti morti. Le chiedo questo, a distanza di 4 anni, voi quella giustizia, quella chiarezza come vittime l'avete avuta oppure no?
No, noi non abbiamo avuto in Italia giustizia nel senso più puro del termine, se non, e questo va detto, la chiusura delle indagini da parte della Procura di Bergamo che ha portato a un'informativa, insomma una chiusura ecco, di 3 anni di indagini importanti che ha portato a 21 indagati che praticamente sono stati quasi posizioni che sono state quasi tutte archiviate, se non che proprio in questi giorni, per la verità scadeva ieri, c'era un ulteriore stralcio, l'ultimo stralcio di questa ciclopica indagine della Procura di Bergamo che era finita per competenza territoriale alla Procura di Roma e che riguardava il mancato adeguamento del piano pandemico, il falso nelle autovalutazioni e la truffa per quanto riguarda i prezzi aumentati dei tamponi a carico di alcuni degli indagati della Procura di Bergamo. Noi avevamo proposto opposizione all'archiviazione chiesta e dopo una discussione durata per 2 udienze a luglio il giudice dovrebbe decidere se archiviare anche queste posizioni oppure mandare direttamente a processo questi indagati. Ecco, a parte questa situazione, questa forma di giustizia che ci è stata data, che di fatto è anche chiarezza perché la Procura di Bergamo ha depositato decine di migliaia di pagine, di chat, di documenti ufficiali da dove emergeva la consapevolezza di tutte le istituzioni che stava succedendo un'ecatombe e che loro erano totalmente impreparati e destrutturati, se lo dicono tra di loro. Ecco, a parte questo, noi stiamo ancora combattendo in tutte le sedi giudiziarie, al Tribunale Civile di Roma, al Tribunale Penale, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, per cercare di dare reale giustizia anche giudiziaria a questi familiari. È chiaro che è un momento molto particolare, tutte queste coincidenze temporali ci fanno pensare che noi siamo molto scomodi, anche perché, e ci tengo a dirlo, come associazione di familiari delle vittime Covid è l'unica associazione che già dal 2020 si è riunita e ha chiesto verità e giustizia. E guarda caso partono i lavori della commissione e l'associazione Serena che riunisce questi familiari non siamo chiamati. E veniamo attaccati cercando in questo modo di delegittimare non solo l'azione giudiziaria, ma financo i legali che seguono questi familiari.
No, certo, sono cose molto sgradevoli. Vedremo come si evolverà, come andranno avanti i lavori della commissione Covid, magari insomma saranno sentiti anche i familiari delle vittime, io lo spero, e soprattutto spero che anche altri colleghi che si divertono così a attaccare i deboli e sono un po' più gentili coi forti, un po' più sottomessi, si rendano conto che lì ci sono un po' di cose ancora da chiarire. Grazie avvocato Consuelo Locati, un saluto ai familiari delle vittime del Covid di Bergamo e anche tutte le altre associazioni di danneggiate. Adesso ci sentiamo un po' di rock and roll e poi torniamo e parliamo di sacrifici. Siete pronti?